Prima di iniziare a fare la meditazione sul brano che stiamo per vedere, è importante che io faccia un breve riassunto delle puntate precedenti, per chi non ci fosse stato, alcune informazioni semplicemente riguardo al Vangelo di Matteo. I Vangeli, lo sapete, non sono delle biografie. Non cercate una precisione storica, non cercate, un dettaglio giornalistico o cose del genere, perché vogliono suscitare la fede, sono politicamente scorretti, come dico sempre. Ma non vuol dire che non sono storici, vuol dire che non sono libri di storia, ma sono dei racconti storici letti con la chiave di fede. E quando gli evangelisti si mettono a raccontare, non fanno un articolo di un giornale. Danno una testimonianza di fede. Gli anni scorsi abbiamo visto il Vangelo di Marco, che è il primo ad essere stato scritto, e ci siamo chiesti all'inizio di questa seconda fase, cioè della lettura del Vangelo di Matteo, per quale misteriosa ragione hanno scritto un altro Vangelo, visto che c'era già un Vangelo. E la ragione è molto semplice, che nel frattempo era successo l'ira di Dio, come si potrebbe dire. E cioè dopo il Vangelo di Marco è successo che i Romani hanno, durante la prima guerra giudaica, hanno distrutto il Tempio. 70 d.C., il generale Tito entra, assedia a Gerusalemme e rade al suolo il famoso Tempio, iniziato a costruire nel 19 a.C., concluso nel 62 d.C., 8 anni dopo era distrutto. Questa cosa fu un evento catastrofico, come se l'ISIS facesse crollare San Pietro con dentro il Papa e tutti i cardinali. E anche la comunità cristiana, essendo composta quasi esclusivamente da ebrei diventati cristiani, resta turbata. Ecco che Matteo prende Marco, fa copia e incolla e aggiunge tutta una serie di cose. Quello che a noi interessa è in cosa si differenzia più che in cosa è simile. L'idea di fondo è: non abbiamo più il Tempio, poco importa, Gesù è il nostro Tempio. Non abbiamo più la gloria di Dio che abita il Tempio, la Shekinah, poco importa, Gesù è la nostra Shekinah. E visto che è un ebreo che scrive per ebrei, si preoccupa sostanzialmente di due cose. La prima, di fare una specie di impianto letterario prendendo i 5 libri della Torah, Genesi, Esodo, Levitico, Deuteronomio, Numeri, e divide la vita di Gesù così, addirittura organizza 5 grandi discorsi. La seconda, una cosa a cui lui sta molto a cuore, poiché Gesù era un Messia che contraddiceva l'interpretazione delle profezie sul Messia al 99% e la confermava nell'1% microscopico che attraversa tutta la Bibbia ebraica, si preoccupa di far vedere quell'1%, ok? E così abbiamo introdotto Matteo. Abbiamo visto con alcuni di voi l'anno scorso, non mi ricordo neanche quando, la Genesi, quindi la nascita di Gesù, i magi, eccetera, eccetera. Abbiamo visto l'Esodo, quindi Mosè sulla montagna che dà le leggi, le beatitudini, il discorso della montagna, capitoli 5, 6, 7, e poi siamo approdati a quello che stiamo vedendo, al capitolo 8, e poi vedremo 9 e 10, in cui c'è una nuova parte. Avevamo già un po' introdotto, ma è interessante. Potremmo dire che il capitolo 8 e 9 è il Levitico di Matteo. Cos'è il Levitico? Il Levitico è un noiosissimo libro della Bibbia. Io avevo una nonna simpaticissima che si chiamava Clementine, che è una donna semplice, che aveva studiato 2 anni in un villaggio di montagna, quindi sapeva leggere e scrivere, ma non tanto di più. E avevo un grande rammarico non essere riuscita mai a leggere la Bibbia. E me lo diceva sempre, perché lei prendeva la Bibbia e cominciava da pagina 1 e andava avanti. Quindi la Genesi, vabbè. L'Esodo, vabbè, Levitico si impiantava, perché Levitico è un libro destinato ai sacerdoti del Tempio, ovviamente è stato scritto dopo che il Tempio era stato costruito, pur rifacendosi a Mosè, in cui erano tutte le prescrizioni per poter accedere al Tempio, una specie di ritualità. E guarda caso, i capitoli 8 e 9 di Matteo raccontano di 10 miracoli di purificazione, 10 miracoli, 10 piaghe d'Egitto, vedete tutto torna, cioè come dire, è il nuovo Levitico, sono le nuove norme, la nuova ritualità, è proprio un cambiamento radicale ed epocale. Abbiamo visto la volta scorsa Saint-Oyen e prima Tortona, abbiamo visto l'inizio del capitolo 8, i primi tre miracoli, che guarda caso erano le persone escluse dal culto: il lebbroso, cioè il peggio del peggio del peggio del peggio, il centurione, un pagano, la suocera di Pietro, una donna. E Gesù include queste persone. Subito dopo, Gesù aveva, sto facendo riassunto le puntate precedenti, aveva parlato di quella che è la sequela, le esigenze della sequela, ti seguirò ovunque tu vada, ricordate? Dicendo che lui ha bisogno di un certo tipo di discepoli, persone in grado non soltanto di includere, di accogliere quelli che in teoria la religione ufficiale teneva fuori, ma di andare a cercare. Gesù sale sulla barca, affronta la tempesta, abbiamo già tutto commentato, arriva sull'altra sponda del lago di Tiberiade, che guarda un po' era abitato dai pagani. I romani, che erano dei geni, bisogna essere onesti, quando hanno nel 60 all'incirca avanti Cristo occupato quella terra, chiamandola Palestina e annettendola alla provincia romana di Siria, la Siria, e poi alla fine hanno accolto questo re meticcio, vassallo, Erode il Grande, per fare divide et impera, hanno creato all'interno del territorio 10 città-stato interamente pagane, la Decapoli, che ovviamente agli ebrei stavano sul gargarozzo, ed erano quasi tutte concentrate al di là del lago, che gli è venuto come in Giordania e ne abbiamo visitate qualcuna. Quindi quel di là del lago era veramente territorio impossibile. Noi troviamo spesso Gesù che va nella Decapoli e spinge i discepoli ad andare alla Decapoli, lì che incontrano i due indemoniati gadareni. Marco anche ne parla, sono geraseni, ma è lo stesso, ce n'è solo uno, qui ce ne sono due, che cercano, interessante, di ostacolare la strada, bloccano la via che porta a Gesù. Allora, voglio riprendere questo brano perché l'altra volta l'abbiamo liquidato in due battute, in realtà è molto molto bello. Ah, un'altra cosa molto importante da dire è questa, rispetto ai miracoli. Noi abbiamo un approccio a volte, potremmo dire storicamente datato, perché cioè non è sbagliato, però, per cui il miracolo era una specie di manifestazione della potenza di Gesù, quindi Gesù è Dio. L'ho detta, in apologetica si diceva così. Va bene, ma non è quello che volevano dire gli evangelisti. Cioè Gesù addirittura, ricordate nel Vangelo di Marco, obbliga, costringe chi è stato guarito a non dire niente a nessuno. Quindi non è vero che era la manifestazione della potenza di Gesù per dire io sono figo, io sono Dio, quindi credete in me. Era come una specie, io dico, un tumore al contrario, un tumore benevolo. Là dove avanza il regno, il male arretra. Là dove arriva il Vangelo, il male scappa. La malattia, gli indemoniati, la tenebra. Non, tant'è vero che Marco, il primo Vangelo ad essere stato scritto, quando Gesù dice, chiamò a sé i dodici perché stessero con lui, predicassero il Vangelo e cacciassero i demoni, intende dire proprio questo, cioè la tenebra che arretra. Cioè il miracolo non è necessariamente un gesto straordinario che stupisce, ma è il segnale indicatore di qualcosa di più grande che sta accadendo. Gesù attraversa la tempesta, il lago in tempesta, sulla barca che è sempre nel Vangelo di Marco, e Matteo copia Marco, simbolo della Chiesa, approda all'altra riva e succede questo. Ripeto, riprendiamo questo testo perché è molto simpatico. Giunto all'altra riva, aspetta, sto guardando, perché io sono molto bravo, devo calcolare quanto tempo ho poi per fare tutte le meditazioni. 2, 3, 4, 5, non ce la farò mai. Giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco, si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci. Ed ecco, tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù, quando lo videro, lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Oh, interessante, perché gran parte dei miracoli che leggiamo li ha già descritti Marco. Matteo, abbiamo già visto questa cosa, fa una cosa curiosa: semplifica i miracoli, toglie i dettagli, toglie i particolari e si concentra soprattutto sulla fede. C'è sempre un rapporto di fede: avvenga secondo la tua fede. I famosi 10 miracoli sono direttamente proporzionali alla fede di chi li richiede. Interessante notare la differenza di questo brano rispetto a Marco. Lì l'indemoniato è uno, anch'egli vive nel cimitero, interessante, è talmente furioso che lo legano, interessante, no? Per aiutarlo lo hanno legato. E lo stesso sbraita contro Gesù, che poi ha un dialogo diretto, lo guarisce, diventa normale e addirittura chiede di diventare discepolo. Matteo toglie tutto, aggiunge un indemoniato, è una cosa che non ho ancora capito, poi quando la capirò, perché vedremo, raddoppia tutto, sono due i ciechi, è sempre tutto due, non so perché, cosa voglia dire, ma prima o poi lo capirò, poi glielo chiedo al limite, quando muoio, più tardi possibile, attorniato dai figli dei miei figli, tutte ste cagate qua. Però è interessante il dettaglio che non c'è in Marco: erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Il demonio impedisce al discepolo di proseguire per la via, la strada del Vangelo. Sapete che i primi cristiani erano chiamati, lo dice gli Atti degli Apostoli, quelli della via, quelli che seguono un percorso. Questo è il cristianesimo, questa è la fede. Ho avuto l'illuminazione, sì, buonasera. Sì, va bene, un po' di illuminazione, però adesso comincia a camminare. E c'è un ostacolo, che è il demonio. Ora, l'ho già ripetuto, ma visto che c'è gente nuova, vale la pena spendere una parola nel dire che è difficile oggi parlare del demonio, perché l'abbiamo fatto diventare un po' un eroe romantico, a partire dall'illuminismo in avanti. Poi, ancora peggio, da quando ci si è messo il cinema, quindi io vedo mio figlio 12enne terrorizzato dal demonio. Io cerco di parlargli in termini biblici, il Vangelo è molto chiaro, esiste il demonio, certo che esiste. Qualcuno dice: ah no, una rappresentazione. No, esiste, io credo quello che crede la Chiesa Cattolica, esiste, certo, una personificazione del male, certo. Però mi piace affrontarlo in termini biblici ed evangelici. Il diabolos, colui che divide, il contrario del simbolo. E ha un obiettivo, cioè quello di allontanarci dalla luce, ovvio. Se esiste la luce, per forza ci deve essere la tenebra. E la tenebra, in questo caso, è rappresentata dal diavolo. Interessante, sapete, perché tutte le esperienze religiose hanno cercato di dare una risposta al bene e al male. Però molti hanno risolto questa cosa nella storia delle religioni contrapponendo il bene al male, yin yang, vedete? C'è un aspetto positivo, un aspetto negativo in Dio, cioè esiste un Dio luce, esiste un Dio tenebra. La Bibbia ebraica invece non fa questo, non lo fa, di conseguenza neanche l'Islam, che copia pedissequamente, cioè dice che il male è sottomesso a Dio, non è alla pari. Dio misteriosamente gli concede di agire, ma è sottomesso, non è uguale, è completamente diverso. Ebbene, perché dico questo? Perché il demonio esiste e lavora nelle nostre vite.
state tranquilli.
Ed ogni tanto qualcuno, l'altro giorno uno mi ha scritto, io poi intervengo poco sui social, ma quando intervengo mi irrito. Gli indemoniati, ma lasciate ai santi queste cose. Le tentazioni, ma io faccio da solo, mica ho bisogno del diavolo per... Cioè, non lo so. Ah, i posseduti. Io non credo che nessuno di noi, se siete normali, sarete posseduti. Certo, se bevete latte di sangue di capra crudo e vi fate i segni, ascoltate musica demoniaca, magari un po' sballate. No? Però, dico una cosa ancora più forte. A volte io penso che questa ossessione del demonio sia una semplificazione, sia una scorciatoia. Adesso racconto un episodio che ho già raccontato molti, molti anni fa. Ho fatto un errore madornale nella mia vita. Sono registrato, ho mandato mio figlio a scuola dalle suore. Proprio ingenuo, nel senso che allora c'era una suora che mi piaceva molto, ovviamente l'hanno sostituita, è arrivata una figlia di Dio che, se va in paradiso, spero sia nell'altra stanza, perché se la vedo mi faccio un culo così. Bref. Mio figlio, 7 anni, nelle tabelle in cui veramente Dio ce l'hai lì che lo tocchi, un giorno arriva combinata una marachella, no? Si nasconde sotto il letto e io cerco, cioè, io sono un po' fumino, voi mi vedete così, ma perché non porto mai mia moglie e mio figlio con me? Perché loro alzerebbero la manina, dicendo adesso vi raccontiamo chi è il Kurtaz. E gli ho detto, ma cosa c'è, cosa va, perché? E lui, autentico, è stato il diavoletto che me l'ha suggerito. Chi è che ti ha detto questa roba? Ah, suora. È stata dura a spiegargli. Cioè, io ho detto, guarda, che non c'è bisogno del diavoletto perché tu voglia rubare il giocattolo al tuo amico, eh? Ce l'abbiamo dentro questo. Cioè, questa cosa interessante è... aspetta, diamo... Questa cosa interessante è che a volte io ho un po' paura a tutte queste... queste, come dire, queste attenzioni eccessive al diavolo, che sia un po' comodo o no? Ma il diavolo mi tenta. Io devo dire che a me il diavolo non tenta, sono talmente capace a far cazzate da solo che proprio. Poi avrei anche un po' di paura, devo dire. Grande Paul Claudel scriveva: lasciate le tentazioni ai santi. Questo non vuol dire che allora va bene tutto. Esiste questa contrapposizione bene male, certo, esiste qualcuno che ti sbarra la strada. Guarda un po', proprio adesso che ho ripreso in mano la mia vita di fede, mi va tutto storto. Guarda un po', volevo andare al ritiro del Kurtaz, ho sbagliato strada, mi si è bucata la gomma, guarda un po'. Io, guardate, adesso non più perché non ho più l'energia interiore e fisica per farlo, ma molti anni fa facevo ritiri, che questi fanno ridere, 6 giorni in silenzio giorno e notte. Da lì sono usciti dei santi, vi posso garantire, e delle vocazioni di gente che ha fatto cose che non avete idea, ma non perché c'ero io, perché io ero strumento di un contesto. Ebbene, era interessante sentire, guarda, sono tornato dal ritiro, finalmente ho sbloccato tutto nella mia vita, l'energia interiore a 1000, lo spirito che mi inebriava, arrivato ho svaligiato l'appartamento. Ma dai! Non voglio, capitemi bene, prendetemi per diritto, abbiate intelligenza spirituale, direbbe San Paolo, esiste e lavora. Ok, che fa Gesù? Esiste il demonio, ne abbiamo già parlato a lungo, agisce nella realtà della nostra vita, è meno brutto e pauroso di quanto la nostra semplificazione lo rappresenta. Vi stavo dicendo questo, facendolo diventare una specie di eroe drammatico affascinante. Ha un obiettivo di andare avanti, di proseguire, ci sbarra la strada. Come ci impedisce? Dice Matteo, erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada, mettendoci paura. Il demonio ci impedisce di avanzare nella vita interiore, nella strada del Vangelo, mettendoci paura e facendo leva sulla rabbia, furiosi. Guardate che tutti noi abbiamo delle rabbie represse, tutti, io, voi, tutti. Qualcosa che riteniamo ingiusto nella nostra vita, nella nostra infanzia, qualcosa che abbiamo subito, qualcosa che ci siamo fatti andare bene ma che è ancora lì, che quando, non mi ricordo quale psicologo diceva, si capisce veramente chi sei il momento in cui sei veramente arrabbiato, lì ti infiammi, E quello è uno strumento per impedirci di andare avanti, non nel senso che dobbiamo reprimere le rabbie. Ci sono delle rabbie sane, sante, che vanno bruciate. Gesù non era un tipo rabbioso, ma era un fumino Gesù. Tirava cazzotti Gesù. Leggete il Vangelo, non lo dico io. Non era un violento. Ma chi ha un'anima molto sensibile, necessariamente ci sono cose che non regge. Gesù non reggeva l'ingiustizia, l'ipocrisia, quindi non dovete immaginarvi un cupo furioso alla Pasolini, però era uno che sicuramente ogni tanto aveva veramente, gli scappavano i santi. Ma questa stessa cosa positiva può invece diventare un ostacolo alla nostra progressione interiore. Allora guardate, cominciamo già, io comincio a buttare lì delle cose, poi ognuno raccoglie quello che vuole. Ci dedicheremo del silenzio oggi e anche domani, delle pause in cui vi chiedo di far silenzio, è bello conoscersi, ma è ancora più bello avere il coraggio di star zitti e magari mettere a fuoco una rabbia che io non ho risolto. E se non riuscite a risolverla, sapete qual è l'unico modo? Signore, pigliala tu sta rabbia, pigliala tu. Mi sono arrabbiato perché mi sono ammalato, mi sono arrabbiato che non ho passato il concorso, mi sono arrabbiato perché la stronza di mia sorella mi ha fregato metà eredità. Bene, ammettilo. E poi, dopo che l'è bella consumata, dice, va bene, adesso andiamo avanti. È interessante. Il demonio dice, i demoni, i due indemoniati gadareni, dicono che vuoi da noi, figlio di Dio, sei venuto qui a tormentarci prima del tempo. Curioso. Nel Vangelo di Marco non c'è questo. Il demonio sostiene di avere un luogo e un tempo. E dice, cosa fai qui? Non ti aspettavo mica per quest'ora. Riprendendo la concezione tutta ebraica che esistono dei luoghi in cui la tenebra deve prevalere. Però adesso mentre parlo mi piace questo, che Gesù scardina sempre anche le azioni della tenebra. Guarda caso, appunto sono arrivato ma non ho svaligiato casa, pure avevo appena iniziato questo percorso, stava andando tutto bene, ecco che succede questo. Ma il Signore riesce sempre a mettere il granellino che inceppa, se lo sappiamo vedere, il granellino piccolo. E il demonio dice, mi hai sballato i tempi. A volte noi però siamo talmente pieni del nostro dolore sano, santo, sacrosanto, doveroso, che non vediamo la via d'uscita. È interessante. Matteo afferma, raccontandoci questo miracolo, che non esistano luoghi di proprietà dell'avversario, che Gesù li invade, fa invasione di campo, invade gli spazi abitati dal male. E guardate, questo ha molto da dire se qualcuno di voi ha degli impegni a livello pastorale, no? Lavora in parrocchia. Lo so che i tempi sono difficili, però pensate quanto è l'esatto contrario di quello che una certa visione pastorale fa, cioè la parrocchia, il movimento come una specie di roccaforte, di fortino. Quando ero parroco c'erano delle mamme che mi portavano i ragazzi in oratorio dicendo almeno qui sono al sicuro, cioè sapessero come la realtà. Come dire, fuori c'è il mondo brutto, sporco e cattivo del quartiere più malfamato di Aosta, ma dietro le cancellate si sta bene. Ok, però la sfida è poi andare a contaminare, a contagiare. Quello che Papa Francesco, bene, 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 dice. Una chiesa di frontiera, aperta parentesi. Oggi esce l'ultimo libro intervista su Papa Benedetto. Ho letto un po', adesso l'ho già ordinato, spero di averlo. Che si conferma essere un grandissimo. E soprattutto, che mi è piaciuto moltissimo, smentisce questa cosa di essere preso un po' a contrapposizione contro Papa Francesco, dicendo che ha una grandissima sensibilità pastorale. Questa idea di uscire fuori, cioè andare a vedere, sporcarsi le mani. Certo, io non me la sentirei, io dovessi fare un ministero, sapete, vado spesso, sono stato 10 giorni fa in Campania. Quando vado a trovare certi preti, io vi garantisco, esco fuori di lì che mi sento una zecca, cioè mi sento un microbo. La zona di Caivano, quella zona lì, mi raccontavano questa comunità di preti che stanno insieme, gente della mia età. Diceva il cardinale, diocesi di Napoli, grande diocesi, ha detto il cardinal Sepe ha proibito di fare la sepoltura ai camorristi. Voi dite, bene, giusto, ma chi è che stabilisce che uno è camorrista? Il parroco. Ovvio, certo che se uno arriva lì con la fedina penale, ma voi avete presente, questo parroco mi diceva, è la terza macchina che mi bruciano, terza. Io non so se c'è, io lo dico la verità, io non so se ce la farei, io non ho il coraggio, ma c'è gente che ha questo coraggio, eh? C'è gente che ha questo coraggio. Mi raccontava, vi racconto questi dettagli, ah, capitemi bene, vorrei, questa cosa adesso la cito lì, ma succede a Monza e succede che, mi raccomando, non facciamo i nordici, i leghisti, che non è il caso. Diocesi di Pozzuoli ha l'unico cimitero privato della città di Napoli, una roba gigantesca, in cui sono usciti fuori delle cose che non avete idea. Cioè, dentro il cimitero c'è un'agenzia di pompe funebri, quindi ti immagini, e hanno scoperto che vendono i posti a più persone in contemporanea. Non è una barzelletta, cioè c'è talmente poco spazio per seppellire. E poi è uscito fuori, il vescovo di Pozzuoli, che ha voluto fare questa indagine, ma non è una barzelletta, è una roba da Totò e Peppino. Allora, muore il defunto, la vecchia zia o tua genera, vai, pazienza, fai il funerale, compri la tomba, eccetera eccetera, appena via tirano fuori, tolgono la cassa di zinco e la mettono e riciclano. È uscito fuori sta roba qua, e il prete che era stato incaricato di questa cosa, che ha fatto la relazione eccetera eccetera, si è fatto 30 giorni d'ospedale, perché lo hanno aggredito di notte, gli hanno spaccato tutte le ossa, 30 giorni. Allora, questo per dire, io non lo so se ce la farei. Io sono un teologo, sono impiegato di concetto, sono abbastanza figa a fare queste cose, però poi non lo so. Però capite, la logica è Gesù che lo fa, e qualcuno un po' più temerario lo fa con lui, ma ci sono molte tenebre senza andare in questi eccessi. Nel mondo del lavoro, nel mondo del lavoro, ribellarsi, dire no, ah, ma sai, ci sarebbe questa commissione, però lì chiedono che tu chiudi un occhio su. No, io non chiudo un occhio, abbi pazienza. Questo è contagiare le tenebre. Qualche anno fa, un gruppo di ragazzi che ho seguito, bellissimi, bellissimi, scout di Torino, poi alla fine hanno, perché erano veramente in gamba, chi in un modo, chi nell'altro, hanno fatto, diciamo, era il momento giusto, carriera, ma non mi piace l'idea. Però sono entrati dentro dei posti di responsabilità, amministrazioni bancarie, eccetera, eccetera. E loro hanno fatto un discernimento fortissimo, perché si sentivano in colpa. E dicevo, ragazzi, ma se non andate voi con questi valori, con questa impostazione, ci sarà un altro che va lì e fa l'esatto contrario. Poi uno di questi adesso è diventato responsabile dei fidi, quindi, cioè, prima di far chiudere un'azienda ci pensa 100 volte, richiama tutti i suoi collaboratori e dice, ma ragazzi, ma stiamo mandando a casa 30 famiglie, ma che cosa state facendo? Capito? Contagiare la tenebra. Qualcuno ti sbarra la strada, l'avversario sbarra la strada, non c'è problema, Gesù va e tira dritto. La sola presenza di Gesù provoca un fuggi-fuggi generale. Allora, quando loro vedono Gesù, a qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo, i demoni lo scongiuravano dicendo, se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci. Interessante. Il demonio davanti a Gesù quasi è lamentoso, gli chiede per favore, vedete? Tutta la furia, no dai, per favore fammi andare lì, no dai. Ma è così, è così. Io temo l'avversario, sì, sì, io ho paura del demonio, certo che ho paura, ci mancherebbe, non come ce l'ha mio figlio Jacob, ma da adulto. Fine, quando è così dico, Gesù, tu sei l'uomo forte che veglia la porta della mia casa, lode a te, basta, finito. Finito. Un fuggi-fuggi generale. Gesù finge di assecondarlo, eh? Dice, vabbè, allora ti mando dai maiali. E poi i maiali cadono giù dalla rupe e muoiono nelle acque. Frega il demonio. Sì, l'ha mandato nei porci, però l'ha fatto precipitare. Ricordate che c'era le volte scorse il simbolo del mare. Il mare per un ebreo è il male, perché hanno paura, loro non sono dei navigatori, non sono i fenici, hanno una fifa dell'acqua gli ebrei. Allora il mare, che sarebbe il lago di Tiberiade, è come dire, lì abita il Leviatano, ricordate, il mostro degli abissi, torna nel suo posto. Il demonio esiste? Sì, lasciatelo al suo posto, rimettetelo nel suo posto. Nel profondo dell'abisso è il luogo dove abitualmente abita il demonio. Ma è interessante. I mandriani allora fuggirono, entrati in città, raccontarono ogni cosa e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù. Quando lo videro, lo pregarono di andarsene. È interessantissimo. Sono spaventati o sono irritati. Avete presente quanti prosciutti di Parma andati persi? Può darsi. Mi sembra che Marco sottolinei di più questo aspetto della perdita commerciale. Invece mi sembra che Matteo, però una mia sensazione, ci dica una cosa leggermente diversa, una sfumatura. Vedete, racconta lo stesso episodio, ma in maniera leggermente diversa. La gente non è ancora pronta. Il tempo per convertire i pagani non è ancora giunto. E Gesù cosa fa? Va bene, se ne va. Come se ne va? Sì. Ci sono dei momenti, dei tempi in cui la gente non è ancora pronta. Ah, sai, abbiamo cambiato, è arrivato quel parroco spaziale incredibile, ha smosso tutto, eccetera, eccetera, poi la solita lobby dei parrocchiani, del catechista, l'hanno fatto andare via, eccetera, eccetera. Vuol dire che non era ancora il momento. Ah, sai, io ho avuto la fortuna, l'ho visto l'altro giorno, mi ha fatto un piacere enorme, adesso ho 86 anni, un parroco veramente eccezionale, Don Luigi Macchignani. Don Luigi, che sapete quei preti, ancien regime, proprio quadratissimo, lui è di Valtournanche, la sua famiglia è una barzelletta, ma è così, la sua famiglia è proprietaria del Monte Cervino, perché dal Medioevo loro hanno una carta che dice, neanche Mussolini è riuscito a toglierglielo, che loro hanno la proprietà dall'ultimo degli alpeggi, allora si diceva fino al cielo, quindi il Cervino è loro, proprietà privata, pochi lo sanno, ma è così. La capanna Carrel, che è l'ultimo rifugio prima dell'ascensione, paga un affitto simbolico di un euro all'anno alla società delle guide, alla famiglia Macchignani, perché è loro. Mi raccontava come suo bisnonno aveva anche cercato di fare un business su ste cose, mettendo una tassa degli alpinisti, però non ha funzionato. Don Luigi, quando facevamo la più grande e complicata parrocchia della città di Aosta, 10.000 abitanti, un meticciato pazzesco, un quartiere nuovo, e lui che era un valdostano quadrato, di quelli veramente, era bravissimo comunque nel riuscire a interagire con i calabresi, con i siciliani, eccetera, eccetera, si facevano queste riunioni fiume della parrocchia, no? La cosa pastorale, eccetera, eccetera, lui lasciava tutto dire e poi diceva, ma questa cosa serve al regno di Dio, sì o no? Sì, boh, se serve vediamo. E poi quando un'iniziativa falliva, abbiamo provato a radunare le famiglie degli ultimi 10 anni, sono venute solo 2 coppie, lui dice, bene, vuol dire che non era ancora pronto il tempo, facciamo qualcos'altro. Bellissimo, bellissimo. Cioè il Vangelo stesso ammette il rifiuto. Il Vangelo stesso ammette che ci sono delle situazioni in cui invece di dire wow, guarda, questi due ce li hanno restituiti, dice, non ci stai tanto simpatico, vai pure via. Ok, questo era in realtà un riassunto, l'abbiamo fatto l'altra volta, ho voluto riprenderlo, vediamo il tempo, sì. Mi dedico invece, questo ho fatto riassunto delle puntate precedenti per chi non c'era la volta scorsa e per chi c'era era talmente contento, non avere Cinzia di quella bella struttura, la guarigione del paralitico, e così iniziamo il capitolo 9. La cornice dei nuovi miracoli cambia registro, alza il livello di tensione. Gesù torna nella sua città, ma a questo punto, dopo il discorso della montagna, dopo la guarigione del lebbroso, il servo del centurione, la suocera di Pietro, dopo la tempesta sedata, dopo l'esorcismo dei gadareni, Gesù torna a casa sua, si sparsa la voce, inizia lo scontro frontale sui suoi poteri, sulle sue azioni. Matteo, veramente bravo come scrittore, mette una sequenza in crescendo, viene contestato dai dottori della legge, cioè dai teologi, dai farisei, cioè dai superdevoti, i pretoriani della fede, ma addirittura dai discepoli di Giovanni Battista. Una notazione che pochi, noi pensiamo sempre che Giovanni Battista fosse dalla parte di Gesù, sì, ma i discepoli di Giovanni Battista vedevano col fumo negli occhi Gesù. Noi abbiamo tracce sia nelle lettere paoline che negli Atti degli Apostoli di una disputa all'interno delle primitive comunità, tra chi si era fatto battezzare nel secondo battesimo di Giovanni Battista e chi secondo il battesimo di Gesù. Interessante. Perché Gesù, adesso lo vedremo, si arroga il diritto di perdonare i peccati. 2. Frequenta i pubblicani. 3. Questo è interessantissimo, da parte dei discepoli Giovanni Battista, ignora le più elementari leggi dell'ascesi, cioè è un pessimo credente, non è un devoto. Fa ridere che Gesù non sia un devoto. Il cuore del capitolo 9, poi avrete modo, se volete, di riprenderlo, di leggerlo, è un banchetto. Il banchetto di Levi, che qui, diversamente da Marco, cambia nome e si chiama Matteo. È il Matteo che scrive il Vangelo? Abbiamo detto molto tempo fa, probabilmente no. Però è interessante perché la tradizione cristiana lo ha identificato così. E l'autore del Vangelo di Matteo cavalca un po' questa diceria, fa un po' il furbetto. Noi sappiamo che certamente era un ebreo diventato cristiano, discepolo della prima ora della Galilea. Da lì a dire che fosse il pubblicano Matteo, può darsi, diciamo che lui lo lascia intendere, però non ci interessa più di tanto. Ma è interessante perché il cuore di questa disputa è un banchetto cui partecipano i peccatori e i pubblicani. Sono i farisei, sono i dottori della legge, sono i discepoli del Battista ad auto-escludersi. Teniamo presente che Matteo scrive il suo Vangelo per la sua comunità e probabilmente vuole dire qualcosa alla sua comunità. Che cosa? Che la nuova esperienza di chiesa, sentite un po', di guarigione, il lebbroso, il servo, la suocera, di liberazione, gli indemoniati, la nuova esperienza di chiesa, il perdono, adesso vedremo, è contrapposta all'esperienza rigida del fariseismo e quella mistica dei battisti. La cena che diventa il cuore del capitolo 9 evidentemente è un riferimento esplicito all'Eucaristia, al banchetto a cui partecipano non i migliori ma i perdonati, non i puri, perushim, i farisei, ma coloro che sono stati chiamati. Proviamo allora in questi ultimi quarto d'ora, 20 minuti, a leggere questo bellissimo brano. Salito su una barca, passò all'altra riva e giunse nella sua città. Ed ecco, gli portavano un paralitico disteso su un letto. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: coraggio, figlio, ti sono perdonati i peccati. Allora alcuni scribi dissero fra sé: costui bestemmia. Ma Gesù, conoscendo i loro pensieri, disse: perché pensate cose malvagie nel vostro cuore? Che cosa infatti è più facile? Dire: ti sono perdonati i peccati, oppure dire: alzati e cammina. Ma perché sappiate che il figlio dell'uomo ha il potere sulla terra di perdonare i peccati? Alzati, disse allora al paralitico, prendi il tuo letto, va a casa tua. Ed egli si alzò e andò a casa sua. Le folle, vedendo questo, furono prese da timore e resero gloria a Dio, che aveva dato un tale potere agli uomini. Bellissimo, bellissimo. Anche Marco racconta questo episodio, al capitolo 3. Ma qui ci sono delle sfumature degne di nota. Gesù quindi giunge di nuovo dalla parte buona del lago. Di là l'hanno cacciato, che deve? Ha già fatto. Torna a casa, Cafarnao, Cafarnaum, villaggio di Naum, dai suoi. Matteo semplifica il racconto di Marco, come abbiamo già visto fare abbondantemente. Per esempio, ricordate, non parla del dettaglio degli amici che portano il paralitico, salgono a scoperchio nel tetto fatto di frasche e lo calano giù. Toglie tutto. E non parla neanche, così diceva, degli scribi farisei seduti che vedono questa cosa e senza dire pensano. Anche qui sono seduti a giudicare. Interessante, seduti era la posizione del rabbino che insegna. Protagonista di nuovo in questo brano è la fede, perché Gesù a un certo punto vedendo la loro fede, la loro non si capisce se è il paralitico più gli amici o solo gli amici, lui semplifica, l'essenziale è che ci sia della fede. Vedendo quella degli amici, Gesù interviene. Per capire bene bene questo brano, dobbiamo ricordare una cosa, che al tempo di Gesù, è un po' ancora addosso, c'era un profondo legame fra peccato e malattia, nonostante il libro di Giobbe. Cioè, si pensava che la malattia fosse una punizione divina. Cosa ho fatto di male per meritarmi questo? Io che sono andato tutte le messe, tutte le domeniche, sono anche andato al sicomoro da curta, e adesso mi sono beccato un tumore. Ah, che ingiustizia! Può darsi. Amen, pazienza. Io sono un po' sempre più fatalista. Pazienza, mi sembra un po' strano che il buon Dio che deve pensare all'universo. Ah, ieri ero a fare acupuntura e il mio acupuntore, che è un tipo straordinario, diceva: parlavamo perché lui sa che insomma, attacca sempre bottone. Parlava del terremoto come punizione divina. E lui diceva: ma se io fossi Dio, altro che un terremoto, 5 al giorno ne manderei. 5 al giorno, guarda che deficienti che siamo. Il più grave errore che ha fatto Dio è creare l'umanità. Alcune cose interessanti, eh? E noi diciamo: Dio è ingiusto. Ma che è ingiusto? È fin troppo giusto, ci lascia vivere, eh? Un po' estrema come cosa, eh? Però meno male che non è Dio. Ma questo lo dico sempre, eh? Pensate a Kim Jong-un lì, l'orsacchiotto che continua a far esplodere bombe atomiche. Vedete? Quando l'uomo si prende per Dio. Gesù, ricordate, sconfessa questo legame. No, la malattia non è punizione divina. Il male che ti è provocato non è una punizione divina. In questo caso invece usa questo legame, cioè la gente pensa, questo è paralitico, pensa che razza di peccati di avere commesso, ma Topino è nato così, pensa ai suoi genitori. Dio è una bella merda, scusate, eh? Allora lui dice: vabbè, credete questo, allora facciamo così, ti perdono i peccati. Boom. Non ci credi? Allora guarda, poiché tu credi che la malattia, paralisi, sia legata al peccato, ti ho condonato il peccato, e tu sei di nuovo libero e cammini. Interessante, Gesù usa una cosa sbagliata, che però è invincibile, per dire: va bene, allora vi dimostro. È interessante nel Vangelo di Marco, perché gli avversari dicono: solo Dio può perdonare. Ragazzi, sillogismo, quindi chi è Gesù? Ma non ci arrivano. No, solo Dio può perdonare, quindi basta, sbagliato tutto. La malattia non è punizione per il peccato, ma manifestazione della disarmonia interiore. Interessante. Ci sono certi approcci in medicina complementare, si fa sempre tanta polemica, la medicina che eccetera eccetera. Medicine complementari, alcune sono delle baggianate, altre invece hanno una sostanza, e secondo me si è proprio un po' dimenticata questa cosa. Cioè che la salute del nostro corpo è infinitamente legata alla salute della nostra anima. Fate un giro nei pronto soccorsi, eh? Sono tutti, cioè noi tra le tante cose un po' sballate che il nostro mondo ha creato, dal mio punto di vista è questa falsa idea che ha problema soluzione. Io vedevo mia mamma tenera, mia mamma era così: ho una bua, andavo dal medico, dammi la medicina. Il medico una volta, due, tre, era quella sera, cioè, certe cose è perché avevo 80 anni, cioè non è che si può cambiare. Ma noi, no, è colpa del medico, non è capace. Guardate, questo legame fra anima e corpo, già intuito dai romani, che non erano sicuramente dei baciapile, basta verificarlo, ve lo dico subito, fatevi un giro, per esempio, adesso non si può più fare, una volta si poteva fare, andate alla Grande Chartreuse. Grande Chartreuse, vicino a Grenoble, fondata da San Bruno. Dei ragazzi, però venite un po' preparati, eh. Fate delle figure, vabbè. San Bruno, che fonda Cartusia, la Chartreuse, Grande Chartreuse, i Certosini, che è un ordine monastico di eremiti che però vivono insieme, cioè ognuno fa i cazzi suoi. Poi una volta al giorno pregano insieme, una volta a settimana mangiano insieme e un pomeriggio a settimana fanno una passeggiata insieme. Chi ha visto Grande Silenzio, quel capolavoro di film, un po' pesantuccio, non lo farei vedere a mio figlio, che però dice cos'è un monastero di Certosino, Cartusia. Io ho due amici certosini, due compagni di studi, e mi diceva Pierpaolo, dice, sai qual è il problema? Loro non hanno mai cambiato nulla, che noi abbiamo ancora l'abbigliamento intimo medievale, cioè non sono ancora passati gli slip, dice, quindi un po' così. Vabbè. Ebbene, andatevi, adesso non si può più, andate a vedere il cimitero dei certosini. Allora, la vita del certosino, sono vegetariani da 8 secoli, sempre stati vegetariani, non alla moda, sono vegetariani, vanno a dormire alle 10 di sera, 9:30, si svegliano a mezzanotte, pregano fino alle 2, poi tornano a dormire fino alle 5. Provate a farlo, se ci riuscite. Interrompete tutta la vita, tutte le notti il sonno per 2 ore, se ci riuscite. Non hanno riscaldamento, hanno una stufetta, la chiesa è gelida, vi garantisco, e la grande Chartreuse non è Rimini, mangiano vegetariano, non parlano mai, lavorano. Andate a fare un giro, allora seppelliscono i loro morti, non nella bara ma nel sacco, e quindi insomma Madre Terra fa il suo lavoro nel giro di qualche anno, mettono una croce col nome, non cognome, e l'età. Per Joel 104 anni, per Philippe 99, cioè il più sfigato c'ha 95 anni, il più sfigato. E uno dice, ah ok, certo, vivono in pace con loro stessi, non è che non è una vita facile, una vita che ai nostri occhi è impossibile. Un ritmo regolare, niente stravizi, non mangiano carne, non bevono, non fumano, pregano, sono felici, passeggiano, lavorano, pensano alla propria anima, corpo e anima, vedete? La soluzione non è che ci facciamo tutti monaci, ovviamente, però abbiate pazienza, scusate, però io tiro fuori i sassolini dalle scarpe. Quando qualcuno mi viene a dire, mannaggia, poverino, 54 anni, hai preso un infarto, cacchio, 40 sigarette al giorno per 40 anni, può succedere, può succedere, mamma mia, guarda uno straccio, eccetera, eccetera. Ma avete presente che ritmo di vita del cavolo che facciamo? Avete presente? Questo è un posto bellissimo, ma guardate che tutta la nostra Italia era così, Non è che qui sono virtuosi valdostani, io sono valdostano. È che qui è un casino costruire. Cioè, chi è che viene abitato? Voi dite, è bellissimo qui, stateci d'inverno qua, con 1,5 metri di neve fuori, 600 euro al mese di riscaldamento, stateci. Lo dico sempre agli amici turisti, perché Heidi non abita qui. Tenerissimo il dettaglio, fatemi vedere che poi, sì, la finisco poi dopo questa meditazione. Quando Gesù vede, disse al paralitico, coraggio figlio, ti sono perdonati i peccati. È tenerissimo, è unico nei sinottici che Gesù faccia coraggio al paralitico. È tenerissimo. È una vicinanza contrapposta alla malvagità degli scribi. Loro non vedono il paralitico, non vedono l'uomo. Ricordate che ha fatto come Marco, che alla conclusione della sezione dei miracoli c'era l'uomo della mano inaridita che Gesù guarisce il giorno di sabato. Io dico, ma di sabato non si può guarire, c'è riposo sabbatico, guarisce, quindi un lavoro, quindi trasgredisce la legge, quindi è un indemoniato Gesù. E c'è questo dettaglio che scrive Marco / Pietro, Gesù lo mise nel mezzo e disse, è lecito di sabato fare il bene oppure no? Lo mette nel mezzo. Gesù vede quest'uomo paralitico e la prima cosa che fa, gli dice, vai coraggio, sta per guarirlo. A me emoziona questa cosa, guardate. Non so perché il mio angelo mi suggerisce questa cosa, ve la racconto. Sapete, io d'estate stacco, non è vero che stacco, però faccio un po' meno conferenze e non sopporto il caldo, cioè sto proprio male se vado in giro. È così, il mio limite. Però ho accettato, ed è stato molto bello, sono stato 3 giorni a Romena, al convegno di Romena. Qualcuno di voi conosce Romena, non sto a... Tra i vari invitati c'era questo vescovo, Gagliot, di cui avevo sentito parlare, che negli anni 90, forse qualcuno si ricorda, era diventato molto molto famoso, malgrado sé, poverino. Era vescovo a Évry. E poi aveva assunto negli anni 90 tutta una serie di posizioni di accoglienza nei confronti delle coppie omosessuali, delle persone separate, di accoglienza, non di... e aveva avuto dei grossi guai, al punto che alla fine sostanzialmente l'avevano messo a pensione e gli avevano dato, è autentica sta cosa, gli avevano dato, era diventato vescovo di una diocesi che si chiama Partenia, ok? Quindi vescovo di Partenia. Peccato che la diocesi di Partenia sia stata abolita nel V secolo d.C. Comprendeva tutta la zona del Nord Africa. Lui diceva, io sono vescovo di una diocesi senza cattedrale, senza fedeli. E lui invece, come io forse sbattendo la porta, mi spreto, mi svescovo, faccio io il mio movimento, eccetera, 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 ho fatto il vescovo di Partenia. Creato un sito internet, 2 milioni di contatti. 2 milioni di contatti. Mi diceva, ah, a me diceva, ah, sono vescovo di una diocesi di 2 milioni di abitanti. Guardate, mi sono innamorato di quell'uomo. Parlo francese, quindi lui era molto contento. Si è proprio stato, abbiamo pranzato e cenato per 3 giorni insieme. Uno, perché ho visto un uomo colmo di pace. Colmo. Io mi immaginavo uno rancoroso, la rabbia, mi hanno fatto questo, il Vaticano. No. Libero, ma veramente libero, libero. E la seconda, guardate, mi viene la pelle d'oca. Immaginate la scena, alla sera del secondo giorno, un sacco di gente, la romena, eccetera, eccetera, eccetera. Non so come arrivano 4 o 5 ragazzi africani, profughi in attesa di questi che mai entreranno perché non hanno, cioè non vengono da paesi in guerra. Che vengono, probabilmente li ha portati qualcuno, qualche parroco lì a conoscere la realtà, francofoni, e lui si è iniziato a parlare con loro. Io ho assistito a quel colloquio di 4 battute, non sono più riuscito a dir nulla, l'ho accompagnato in macchina, perché li guarda, ma sul serio, allora, qual è il vostro nome? E venite da dove? Ah, da quanto siete qui? Quanti anni avete? Vescovo, oggi questa mia giornata si conclude in maniera felicissima perché vi ho conosciuti. Voi avreste dovuto vedere lo sguardo di questi ragazzi. Non ha detto vi do un lavoro, adesso avrete la cittadinanza, vi facciamo il ricongiungimento in Germania. Ha detto siete preziosi, non so chi siate. Io veramente sono rimasto scioccato nel vedere gli occhi di questi ragazzi, che un vescovo, tutti musulmani peraltro, che un vescovo dicesse loro, oggi avete reso la mia giornata felice. Io sono rimasto veramente colmo della verità di questa parola, di questo Gesù che davanti all'ammalato dice coraggio, coraggio. Guardate che a volte, se ci pensate, anche nelle nostre malattie, nei nostri scazzi, nelle nostre cose, ciò che cerchiamo sì è la guarigione, ma non è necessariamente la guarigione, è l'attenzione. Quello che non funziona nel mondo che abbiamo creato, che si sta incartando e che si sta affossando, pazienza, viviamo in questo tempo di decadenza, pazienza, i nostri figli, figli dei nostri figli o altrove l'umanità rinascerà. Noi meritiamo di spegnerci, l'ha detto benissimo Papa Francesco in Europa, diciamo, scusate, non fate più figli, siete tutti lì arroccati a litigare fra di voi come i galli nel pollaio, cioè. Ma per quale misteriosa ragione dovreste sopravvivere a voi stessi? Non c'è apertura, non c'è accoglienza, non c'è intelligenza, non c'è più nulla. Pazienza, noi vediamo, aspettiamoci di nuovo terra nuova. Ma qui dentro pensate quanto manca la compassione. Con chi vuole a 11-13 novembre andiamo a Roma al Giubileo. Andiamo, un po' una follia, ok, la facciamo, c'è nessuna voglia. La facciamo, e farò una conferenza pubblica e l'ho intitolata Cosa resta del Giubileo. Io vorrei restasse la compassione, coraggio, coraggio, coraggio. E se non lo facciamo noi, chi lo fa? Invece oggi davanti a una c'è, ah no, però il medico non è venuto a visitarlo, ah no, però non hanno fatto la traca, ah che schifo i servizi sanitari. Tutto vero, non sto mica dicendo facciamoci andare bene tutto, manca la compassione. E guardate, io dico una cosa, è un giudizio, però lo penso di me. Io vedo quando ci sono persone anche che fanno grandi cose, magari che iniziano una battaglia, che fanno polemiche a livello politico, amministrativo, sociale, bene, beh, per carità, va bene. Sapete qual è la cartina, la chiave di tornasole che per me farà differenza? La compassione. Cioè, molto spesso trovo gente incazzata. Ma è giusto? Sì, per carità. Ma fino a che non c'è questa sovrabbondanza di misericordia, che non sempre è fattibile. L'altro giorno mi trovavo a Roma, ho fatto un toccata e fuga, dovevo fare 2 ore di conferenza, ho preso l'aereo a mezzogiorno e avevo l'aereo alle 20, a Roma. Un po' da matti, però, ok. Sono andato giù, faccio conferenza, arrivo, aereo 20:30, overbooking. Cos'è? Overbooking vuol dire che hanno venduto il tuo biglietto. Grazie, grazie. Gentile. Allora chiedo, perché sono un po' un villico io, no? Cioè dico, cosa devo fare? E dico, va, c'è il desk. Cos'è il desk? Il banco. E dica, banco? Il desk, oh, dove le danno un posto qua? Vado, coda, gente incarognita che aveva i draghi che uscivano dalle orecchie. 2 povere signorine dell'Alitalia dietro il desk con questa divisa orribile che le hanno messo, sudate, sfatte, il trucco, veramente morte, davanti, ah sì, guardi, proviamo, eccetera, eccetera. Io mi metto in fila, paperin, paperello, arrivo, dice, salve, hanno venduto il mio biglietto, cioè, dice, quando potrei partire? Ma provi a essere qui alle 8:10, vediamo se qualcuno non si imbarca, la imbarchiamo, dico, sì, ma c'è possibilità, e lei mi guarda. Allora l'aereo dopo alle 9:30 è l'ultimo, vero? E mi va a fare. Allora dico, domattina alle 7? 8? No, 9 no, il primo volo alle 10. Era alle 9 di sera, dico, ma sì, ma chi se ne frega, cioè a me arrivare a casa a mezzanotte, arrivare il giorno dopo a mezzogiorno non è che cambia la vita. Capisco che c'era gente furibonda. Allora aspetto, poi alle 8:10 non c'era posto, ovviamente, e dice, se vuole aspettare fino alle 9:30, dico, signorina, cioè, abbia pazienza, e io sto di nuovo qui fino alle 9:30 e poi lei mi dice la stessa cosa. Sì. Allora ho capito in quel momento perché il Signore mi aveva fatto perdere l'aereo, perché io dovevo consolare queste 2 persone. E ha detto, giornataccia, eh? Lei mi guarda e dice, lei non ha idea di quanto la gente sia rabbiosa, cioè come fosse loro la compagnia, no? Come fosse loro. È un disservizio, merda l'Italia, ok, cioè, è una cosa scorrettissima, lo fanno tutti. Poi mi spiegava, c'è un algoritmo per cui alcuni vanno, sei rimasto a terra. Poi tra l'altro ho scoperto che mi daranno dei soldi. Ho detto, ma se volete sto qui anche una settimana. Scusate, mi pagavano l'albergo, mi pagavano l'albergo, mi davano 250 euro per mancato imbarco, cioè, al giorno, poi non stareste lì una settimana? Sì? Invece no, ma no, domani faccio. No? Poi sono andato a dormire dagli amici, immagino se vado in un albergo, mi pigliano un taxi alle 3 del mattino, mi portano, no, guarda, la scipa, ah, niente albergo, no, vado a dormire dagli amici. Perché ho detto tutto questo? Sì, perché ho veramente visto, cioè è bastato, ma adesso capitemi, ovviamente scrivete una mia processo di beatificazione, ma non per dire che figo, perché altre volte sarei stato, però in quel momento ero talmente contento della conferenza, aver incontrato degli amici, ma è la mia vita questo, vedere come un'attenzione di dire questi qua non sono colpevoli di tutto, un po' di gentilezza, ho fatto 2 battute, coraggio. Ripeto, senza nulla togliere alla giustizia, senza nulla togliere al disservizio, senza nulla togliere che non va, ma una visione un po' diversa delle cose, o no? Non so, mi sembra che ci stiamo incartando così tanto, e mi commuove questo dettaglio. Basta. Dopo. Scusate, è così, cioè sono fobico. Continuiamo dopo.